File 6, pagina 43, l'SS e i capos. Padroni, nel più ampio significato del termine, di questo universo erano le SS, vera e propria incarnazione del mito. Padroni non solo nel senso che esercitavano su di esso il loro potere poliziesco e repressivo con la più incondizionata discrezionalità. Padroni non solo perché disponevano senza ostacoli e controlli di sorta della vita e della morte dei deportati. Padroni non solo perché la loro volontà era legge assoluta e inderogabile, ma padroni perché i KZ, con il loro contenuto umano, erano loro proprietà e dal loro sfruttamento integrale ricavavano altissimi proventi. Nei KZ le SS esercitavano un vero e proprio regime di extraterritorialità, in cui nessuno all'infuori dei loro membri poteva esercitare qualsiasi ingerenza. Già i primi campi sorsero su iniziativa ed erano di spettanza della Sturmabteilung, sezione d'assalto, la famosa e terribile SA che fu annientata da Hitler il 30 giugno 1934 nella notte dei lunghi coltelli, con l'uccisione di tutti i suoi più autorevoli componenti e in primo luogo del suo capo, Röhm. Scomparsa la SA, i KZ passavano nelle mani della Schutzstaffel, sezione di protezione, comunemente conosciuta con la sigla SS, che nel frattempo, sotto la guida di Himmler, aveva progressivamente e rapidamente sottratto il potere alla SA e acquistato un'influenza determinante nel consolidamento del regime hitleriano. La SS, fondata da Himmler, scrive il Kogon nel suo lavoro Staat-SS, era un ordine e non soltanto una formazione rispondente a certi bisogni. E il concetto di ordine e non di organo o corpo era già stato espresso da Himmler in un suo discorso del 1936, con il quale presentava l'OSS come un ordine che agisce autonomamente, senza i limiti e i vincoli dello Stato. Lo sviluppo dell'SS fu impressionante. Ci basta ricordare per rapidi cenni quale fu il loro ruolo nel sistema dei KZ e come veniva esercitata la loro diabolica funzione di macina uomini. Hitler, parlando con Rauchnin, aveva detto di non volere che i campi di concentramento vengano trasformati in pensioni di famiglia. L'idea del KZ come pensione di famiglia è molto suggestiva. Spetta però all'SS impedire quella degenerazione eretica del mito nazista, mettendo in atto ogni accorgimento perché i campi attuino in pieno la loro funzione di terribili strumenti di eliminazione. Quindi, nel suo tragico nichilismo, il primo compito dell'SS era quello di mantenere nel campo una ferrea disciplina, mediante l'applicazione delle più arbitrarie misure poliziesche e del più ossessionante terrore, con il duplice scopo, quello di mettere in atto, secondo il mito della razza, un brutale e rozzo tentativo di alienazione, o meglio di disumanizzazione della massa dei deportati, ritenuti degli esseri inferiori, e ottenere dai detenuti il massimo rendimento nel lavoro, specialmente quando lo sforzo bellico richiedeva lo sfruttamento totale dei campi come serbatoi di manodopera. Queste cose si ottenevano attraverso un sistema gerarchico e un'articolazione di funzioni tutte coordinate allo stesso fine: distruzione sistematica della personalità umana, esautoramento della forza lavoro mediante uno sfruttamento intensivo, eliminazione di coloro che non erano più in grado di svolgere alcuna attività produttiva e che quindi erano diventati bocche inutili. Fino alla fine gennaio 1942, al vertice della piramide gerarchica del sistema concentrazionario, vi era l'Ufficio Centrale di Sicurezza del Reich, RSHA, da cui dipendevano in modo esclusivo tutti i KZ, sia sotto il profilo disciplinare che sotto quello economico. Il non favorevole corso della guerra e il protrarsi della sua conclusione, oltre il maggior peso che incombeva sull'esercito tedesco per l'estensione del conflitto, richiedeva uno sforzo superiore per la produzione bellica. Il 1 febbraio 42, a fianco dell'Ufficio Centrale di Sicurezza del Reich, venne creata una nuova sezione dell'SS, l'Ufficio Amministrativo ed Economico dell'SS, WWHA. Da quella data venne limitata all'ufficio di sicurezza la competenza nella direzione disciplinare dei campi, mentre l'amministrazione economica venne riservata all'ufficio amministrativo ed economico. Con ciò la dirigenza SS raggiungeva un duplice scopo: mobilitare da una parte tutte le forze di lavoro concentrazionarie e sottoporle a un più intensivo sfruttamento, incrementare dall'altra parte i proventi che servivano al finanziamento dell'SS. La complessità del sistema economico dell'SS richiedeva quella riforma. Lo scorporo tra attività poliziesca e disciplinare, che veniva esercitata dalla Polizia Segreta di Stato, Gestapo, e attività economica esercitata mediante il nuovo ufficio amministrativo, si impose perché la gestione degli affari economici dell'SS era sottoposta a un continuo incremento e acquistava sempre maggiore importanza. Solitamente si pensa all'SS come un corpo che esauriva la sua funzione e la sua attività nel campo poliziesco e militare. Niente di più infondato. L'SS erano una grande impresa al punto di avere un potenziale economico e finanziario da renderle competitive nei confronti delle più grandi industrie tedesche. A tale scopo venne creata l'economia SS, fondata essenzialmente sullo sfruttamento della manodopera concentrazionaria. Il corpo dell'SS gestiva imprese in proprio, era titolare di aziende e società, costituite in base al diritto commerciale e societario, con le quali svolgeva un'attività produttiva in proprio, come la DEST, Deutsch Erd und Steinwerk, e altre che facevano capo a una vera e propria holding, la Deutsche Wirtschaftsbetriebe, attraverso lo sfruttamento diretto della forza lavoro dei detenuti da una parte e il collocamento dall'altra parte del surplus di manodopera coatta presso altre imprese produttive tedesche come la IG Farben, la Krupp, la Siemens, la Messerschmitt, la Steyr, eccetera, percependone il salario. Il provento di questo sfruttamento integrale e totale dei deportati era enorme e serviva a finanziare le SS come corpo e a distribuire laute con partecipazioni ai suoi capi, ai comandanti dei campi e ai loro subordinati quali dirigenti aziendali. Betriebsleiter. A comprova di ciò basti ricordare la confessione del comandante di Mauthausen, tenente colonnello Zierais, il quale, durante il suo interrogatorio avvenuto dopo la cattura presso la Kommandantur di Gusen e al quale ebbi la fortuna di assistere almeno in parte, di fronte alle contestazioni che gli furono rivolte circa l'origine della sua ricchezza, rispose che la sua agiatezza, disponeva tra l'altro di un aereo privato, cosa veramente eccezionale per quei tempi, derivava sì dal suo stipendio di ufficiale superiore SS, ma soprattutto delle quote di partecipazione come dirigente delle aziende SS. Al reddito proveniente dallo sfruttamento della forza lavoro si aggiungeva il provento della spogliazione dei deportati e dei loro cadaveri, valori, vestiario, oro dentario, capelli, eccetera, che nel suo complesso costituiva una fonte di entrata di rilevante valore. L'assurdo e aberrante razionalismo nazista li ha portati a formulare in termini contabili il calcolo del reddito dello sfruttamento complessivo dei detenuti nei campi di concentramento. Come risulta da una raccolta di documenti SS trovati negli uffici del Servizio Centrale di Sicurezza del Reich, curata e pubblicata da Raymond Schnabel con il titolo Machtonen Moral, tradotta e pubblicata in italiano dall'editore Lerici. Si tratta del documento che porta la sigla DOC C30 dal titolo Calcolo di reddito. È riportato un documento molto significativo a questo riguardo. Tariffa giornaliera di collocazione mediamente RM6, detrazione per vitto RM0,60, ammortizzazione vestiario RM0,10. Durata media della vita 9 mesi, uguale 270 per RM 5.30, uguale RM 1431. Ricavato dell'utilizzazione razionale del cadavere. 1. Oro dentario. 2. Vestiario. 3. Oggetti di valore. 4. Denaro. Detratte le spese di cremazione RM2, utile medio netto RM 200. Guadagno totale dopo 9 mesi uguale RM 1431 più RM 200 uguale RM 1631. I limiti di una relazione, come quella in oggetto, non consentono di dare una descrizione analitica completa della vita infernale nei KZ. È perciò gioco forza limitare, come d'altronde si è fatto per il resto, a pochi accenni di carattere generale la nostra attenzione su questo punto, che evidentemente potrebbe costituire la parte principale di maggiore interesse del problema. Il sistema, ed è questa una delle più allucinanti invenzioni della diabolica fantasia dell'SS, poggiava su una duplice gerarchia che potremmo definire gerarchia esterna e gerarchia interna. La gerarchia esterna era costituita dalla guarnigione dell'SS Totenkopf, testa di morto, che presidiava il campo e a capo della quale vi era un Obersturmbannenführer, che corrispondeva al grado di tenente colonnello SS da cui tutto dipendeva. I comandi di settore si articolavano conformemente ai servizi cui dovevano provvedere, cioè l'ufficio politico, reparto custodia dei detenuti, comando del presidio, servizio sanitario e amministrazione. Ogni settore era alle dipendenze di un ufficiale SS. La gerarchia interna era quanto mai strana e originale. Le SS all'interno del campo esercitavano il loro dispotico potere sia attraverso gli ordini e le disposizioni di carattere generale che emanavano dal comandante e dai capi dei vari servizi, sia mediante sottufficiali SS, ai quali erano demandati compiti specifici quale quello di sorvegliare le singole baracche in cui vivevano i deportati, garantirne l'ordine e la ferrea disciplina, Blocksführer, dirigere i vari gruppi in cui erano divisi per formare le squadre del lavoro forzato e dei servizi, Kommandoführer. Parallelamente a questa gerarchia vi era un'altra gerarchia interna, che possiamo chiamare di amministrazione e di polizia, alla quale erano preposti gli stessi detenuti. Essa era generalmente formata da delinquenti condannati per gravi reati di carattere comune e solo in pochi casi e in pochi campi, dopo lunghe e sanguinose lotte, i detenuti politici riuscirono ad avere il sopravvento. Tale sopravvento, naturalmente, dato il feroce imperio dell'SS, non poteva modificare la struttura e la brutalità del sistema, ma quantomeno mirava, e in parte ci riusciva, ad attenuarne la dura e implacabile applicazione. David Rousset, che fu internato a Buchenwald, così ci descrive la ragione di questa gerarchia interna che sotto certi aspetti aveva un ruolo di autodeterminazione. È un principio costante che la gestione del campo sia completamente rimessa ai detenuti. Le SS si trincerano dietro il ruolo di direzione e di controllo. Questo metodo libera le SS di gran parte dei loro compiti e permette loro di occuparsi liberamente della loro burocrazia e dei loro affari. Ma le ragioni sono più profonde e più cariche di conseguenze. L'esistenza di un'aristocrazia di detenuti, che gode di potere e di privilegi, che esercita l'autorità, rende impossibile riunire i malcontenti e la formazione di una opposizione omogenea. Essa è infine, ed è nell'universo concentrazionario la ragione sufficiente e definitiva della sua esistenza, uno strumento meraviglioso di corruzione. Al culmine di questa gerarchia vi era l'anziano del campo, Lageralterste, che aveva la responsabilità della disciplina e dell'ordine, la esercitava generalmente con drastica violenza e brutalità, ne rispondeva davanti alle SS, teneva i contatti con il comando e ne eseguiva o faceva eseguire gli ordini. Al suo fianco e ai suoi ordini vi era una segreteria del campo diretta dal segretario del campo, Lagerschreiber, che esercitava funzioni amministrative, come quella della conservazione delle schede dei detenuti, il loro aggiornamento, il carico di nuovi arrivati, lo scarico dei morti, eccetera. Dall'anziano del campo dipendeva una serie di capi e capetti, che costituivano la schiera dei più spietati aguzzini e che di loro arbitrio o in esecuzione di ordini dell'SS si sono macchiati dei più feroci crimini che mente umana possa concepire, sia per la forma con la quale venivano compiuti, sia per il numero incalcolabile delle loro vittime. Erano questi i famosi capos, che scelti generalmente fra i più violenti internati di natura criminale, esercitavano la loro funzione con efferata spietatezza. Si dividevano in due categorie, anziani e capi propriamente detti. Ai primi, anziani di blocco, Blocksaltersters, era affidato il dispotico dominio delle baracche, dove i detenuti, mediamente in numero di 500 circa, vivevano durante le ore di sosta del lavoro. Curavano l'ordine e la disciplina, distribuivano le misere porzioni di vitto, razziandole regolarmente, sorvegliavano la pulizia delle baracche dei detenuti e per la più modesta delle infrazioni o anche per l'arbitrio del loro umore bastonavano, seviziavano, uccidevano. Ai secondi, i capos, era affidato il compito di condurre le squadre, commandos interni dei campi e sottocampi, ai posti di lavoro. Da quel momento i deportati cessavano di essere alla mercé degli anziani e passavano sotto un altro e ancora più feroce dominio, poiché alla repressione esercitata con inaudita e feroce violenza si aggiungeva la sovrumana fatica di un estenuante lavoro che sembrava imposto più per esautorare gli uomini che per scopi produttivi. E anche qui la continua sferzante persecuzione, anche qui percosse e morti brutali, per la più piccola infrazione, per il minimo rallentamento del ritmo del lavoro, per il più modesto errore, per il più innocuo ritardo nell'eseguire un ordine o semplicemente per non averlo capito, gridato com'era in quella Babele, in una lingua dai più incomprensibile. E al di sopra e al di fuori di tutto questo, l'arbitrio e l'umore del capo erano motivo e causa dei più efferati crimini. Il terrore durante il lavoro, unito all'eccessivo sfruttamento e al deperimento organico per denutrizione, era la causa prima del disfacimento e della morte dei deportati. Questa era la terribile realtà mascherata dalla beffarda insegna che campeggiava sul portone d'ingresso del lager di Auschwitz: Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Da anziani e da capi dipendeva poi la schiera di gerarchetti che a loro volta gareggiavano per meglio mettersi in vista nella violenta persecuzione dei deportati. Notte e giorno, nelle baracche e sul lavoro, ogni istante della vita del deportato passava sotto l'incubo della violenza. La tensione era sempre allo spasimo e i sensi acquistavano una spiccatissima sensibilità nell'istinto di sfuggire alle percosse e alla morte sempre in agguato. Pagina 50.